abbiamo due punti all'ordine del giorno, adesso faccio l'appello. Bacoccoli presente, Chiappini assente, Cozzali, Anastasi, Tessitore, Caneschi, Bordichini, Ligi, Agostinelli assente che sta male, Nazareni, Castagnoli assente, Boccacci assente e Petrosi assente. Allora, strategia aree interne 2021-2027, area interna nord-est, Umbria, approvazione linee di indirizzo programmatico, relaziona l'assessore Barbero, grazie.
Allora, buonasera, a parte un piacere rivederci tutti insieme al di là delle battute, perché poi non c'è stata al di là di alcune situazioni occasione. Questa sera andiamo ad affrontare due punti, il primo dei quali le linee di indirizzo programmatico per l'area interne, per la futura, scusate, io non so come fa, dopo senza occhiali non vedo, se alzo non vedo voi, mi dovete, futura programmazione 2021-2027. Mi preme fare una premessa, solamente perché credo che sia un attimo il caso di capire i due punti che sono strettamente collegati, perché poi andremo a parlare del PUMS, che è un punto, diciamo, sostanziale che attiene alla vecchia programmazione del 2014 e il 2020. Quello che mi interessa sottolineare è il fatto che stiamo parlando di pianificazione all'interno di aree interne. Cosa vuol dire? Pianificazione di area vasta. Sicuramente c'è poco interesse, anche in commissione ieri non c'è stata una grande partecipazione. In realtà sottolineo l'importanza di questi due atti, perché attengono proprio al futuro,
ecco il segretario,
al futuro anche di questo territorio. La Regione nei documenti, nelle delibere di programmazione emanate non molto tempo fa, se non erro, Enrico aiutami con la memoria, era aprile-maggio, le due delibere della Giunta regionale, hanno ribadito in maniera sostanziale e inequivocabile che la programmazione regionale, per quanto andrà a riguardare la gestione dei fondi europei, il FEV, cioè quello dedicato proprio ai fondi europei regionali, e sì anche i fondi, quelli che noi li definiamo più strutturali, il FEV, che sono sempre fondi europei, saranno saranno gestiti dalle aree interne per la parte di spettanza esclusivamente se queste contempleranno delle strategie d'area. Allora, voi capite che usciamo dalla classica logica in cui ci appendo la palla di Natale, uso degli esempi stupidi, o con determinati fondi. Questo può riguardare le situazioni, come abbiamo fatto in passato, di andare a intervenire su o degli edifici o delle parti di territorio che entrano in determinate strategie. Ma quando andiamo a parlare, scusate se, di sociale, di salute, ma soprattutto di turismo, dobbiamo entrare nella logica che determinate strategie non possono essere effettuate all'esterno di una strategia d'area vasta. Perché? Perché le amministrazioni comunali, a meno in questo caso di Gubbio, prendiamo altri esempi, in Umbria chi sono? 3 o 4, Spoleto, Orvieto, Perugia, Terni, non hanno la capacità, diciamo, di sviluppare un proprio marketing territoriale se non all'interno di una pianificazione d'area vasta. Il concetto l'ho espresso bene per farlo capire, perché non sono un po', scusate, sono un po' anche se, un po' vacillante. Questo ci tenevo a sottolinearlo, perché bisogna dare importanza a questo momento della programmazione, ma soprattutto alla situazione, al resoconto della situazione che oggi ha portato al territorio della fabbrica la vecchia programmazione. Ricordo che quando si è insediata l'attuale amministrazione, noi abbiamo ereditato dei progetti che in linea, no? In linea con il mandato precedente abbiamo validato e portati a termine. Beh, questi progetti, parto dal museo di San, nella chiesa di San Sebastiano, il percorso francescano, il punto d'approdo, me ne dimentico uno, quello riguarda la salute, adesso dicevo gli interventi strutturali dal punto d'approdo, poi mi verrà in mente, scusate, attengo la strategia delle aree interne. Oggi andiamo ad analizzare quello che è lo stato dell'arte ad oggi e andiamo a vedere quali sono le linee di indirizzo per la futura strategia. Come comune di Valfabbrica, dalla ricognizione di una relazione effettuata e richiesta dall'Assemblea dei Sindaci ad aprile di quest'anno, Valfabbrica può vantare, diciamo, la conclusione del più del 90% delle opere sopracitate, e credo che questo riguardi comunque anche la sfera, appunto, attenente, a cui io sono meno informata e chiedo venia, attinente al sociale e a quella che è l'azione sulla salute. Innanzitutto le aree interne ci pongono come primo obiettivo quello di applicare le best practice, cioè le buone pratiche. Uno degli obiettivi primari è quello anche in campo amministrativo, cioè gestione dei fondi, gestione procedure e quant'altro, di utilizzare un linguaggio comune e dei percorsi comuni. La futura strategia, che viene definita secondo strategia, ha già individuato due filoni importanti. Uno è che ci vedrà appunto a programmare in un'ottica di area vasta anche parte del nostro territorio. Premetto che la pianificazione d'area vasta per deformazione professionale su alcuni punti è prevalente e sovraordinata a quello che è anche la programmazione urbanistica di un comune, per cui anche questo ci fa capire l'importanza. Sicuramente quello che verrà definito nei prossimi punti, uno, il primo che vi elencherò, ha una predominanza anche sulla nostra pianificazione. I due grandi assi su cui investirà la seconda strategia sono la protezione civile e l'ufficio turistico d'area. Cioè, la seconda strategia delle aree interne per la nuova programmazione, il recepimento di quanto stabilito e detto anche nell'Assemblea dei Sindaci, ha ritenuto, uno, portare avanti e terminare parte delle vecchie strategie, e poi le andremo a vedere. E una di queste era un'organizzazione a livello territoriale della protezione civile. Questo non solo per un risparmio delle risorse, ma anche per un'organizzazione. Ma trovo perfettamente giusto, se c'è un evento sismico non è che segue i confini comunali. Il secondo, che attiene più alla competenza dell'assessore Caneschi, è l'ufficio turistico d'area. Cioè, la strategia dice che questo territorio è vocato a una naturale predisposizione per vocazione turistica, vocato ad attrarre, no? Nuovi soggetti nell'area, perché non solo a beni culturali ma a un patrimonio ambientale particolare, no? E un po' ricalca quello che è stata la strategia dell'area del Trasimeno, se voi ci fate un attimo un punto di riflessione, no? Anche mettere a sistema quello che sono le emergenze ambientali. Loro hanno il lago, ma qui noi abbiamo il Monte Cucco, abbiamo anche il lago, forse qualcuno se lo dimentica troppo spesso, e la strategia questa è quella di mettere a rete e sistema non solo i beni culturali, che qui sicuramente Gubbio farà padrone all'interno della strategia, ma soprattutto anche i beni ambientali, per cui la filiera sarà turismo, cultura e ambiente. E la strategia, come è riportato nel documento, prevede un'azione volta alla progressiva integrazione degli uffici turistici comunali verso una gestione coordinata e complessiva delle attribuzioni dei compiti ora svolti singolarmente. Andiamo a vedere quali sono i primi esiti velocemente della prima strategia. Per quanto riguarda l'azione 5.1 che riguardava la mobilità, la strategia 2014-2020 vedeva in uno tra questi il PUMS e poi ne parleremo. Un secondo vedeva all'interno di una logica di, ne parlerò poi con il PUMS, di spostamento di cittadini sia all'interno dell'area che dell'area verso l'esterno, l'individuazione di grandi tre poli intermodali che coincidono con Gubbio, Gualdo e Fossato di Vico. Fossato di Vico perché ha una natura intermodale, cioè c'è un cambio, no, dal trasporto ferroviario a un'altra tipologia di trasporto che può essere quello pubblico o privato, che andrà a essere un contenuto anche della seconda strategia. E dei punti di approdo. A Valfabbrica uno dei progetti ereditati e portati a compimento è stato quello del punto d'approdo, che dovrebbe essere un punto, parlo sia di strategia che di PUMS in modo che le cose, perché sono strettamente legate, il punto d'approdo dovrebbe essere un punto cui va a intercettare, cioè si dà la possibilità di stazionare a mezzi o pubblici o privati di grandi dimensioni, ma anche di piccole dimensioni, e avere un interscambio anche qui modale, ma a un livello più basso, no? E qui si riconnette tutta la politica turistica che la nuova strategia, correggimi Enrico se sbaglio, vuole mettere insieme, che è quello di costruire anche una, ben illustrato nel PUMS, una movimentazione di flussi turistici organizzati all'interno delle 10 aree del comune, dell'area dei 10 comuni. L'azione 2, sanità e sociale, è l'unica cosa in cui la programmazione 2014-2020 ha visto notevoli ritardi. Se poi qui vuoi aggiungere cose che io sinceramente non conosco, il dibattito insomma è estremamente aperto. E la nuova strategia vede la possibilità di riprogrammare gli interventi non andati a buon fine dati dal ritardo del Covid, e non solo, rivederne altri. Loro parlano che di strategie messe in atto dalla vecchia programmazione, che sono gli infermieri di comunità o le farmacie dei servizi. Purtroppo all'interno della strategia queste due cose non sono partite. Invece ripresenteranno, sulla scorta che in altri comuni è stato adottato e da quanto hanno relazionato gli altri comuni abbia funzionato, il taxi sociale, che mi si diceva che invece qui nel territorio di Valfabbrica non ha avuto un grande successo. Adesso qui è inutile che apriamo una disquisizione se non è stato pubblicizzato, non è stato compreso dai cittadini, oppure c'è una lacuna all'interno, no, delle stesse aree interne, per cui questa formula di trasporto non ha funzionato. Per cui questa amministrazione, nel riconfermare, questa è una mia proposta, alcune delle strategie to cure, dovrà andare a verificare il perché e il per come prima di dare il proprio consenso. Non so se condividete, ma...
Vabbè, tanto queste qua sono le linee di indirizzo programmato.
No, io parlo dalla vecchia programmazione a quello che andrà...
Quella della vecchia è passata, adesso vediamo quella nuova. Quella nuova sono le linee di indirizzo programmati, perché purtroppo gli altri comuni che vanno a voto devono subito deliberare, e noi altri gli andiamo dietro, perché vanno alle elezioni, possono fare più consigli e devono deliberare. Sono delle linee programmatiche che possono essere cambiate durante la conferenza del sindaco in qualsiasi momento. Quello che vediamo più interessante, abbiamo delle idee, possiamo sempre modificare. Questo del taxi sociale sicuramente sarà una cosa che noi come nuova amministrazione la porteremo avanti.
Io pongo. Beh, no, io mi pongo in maniera propositiva di... Vabbè, andrò ancora in maniera molto più stringente. Andiamo direttamente, salto l'analisi della vecchia... Io ho fatto una lettura comparata, visto che noi siamo intervenuti a tout court con la vecchia strategia, abbiamo ereditato. Io sono andata a fare una lettura comparata tra quello che era la nuova strategia, quella nuova, e quella che l'area interna ci riproponeva. E vi volevo dare le risultanze di questo mio lavoro, ma lo faremo in altra sede. Uno era il taxi sociale, come alcune cose che riguardavano il turismo. Però vado a concludere. La nuova strategia purtroppo prevede, rispetto alla strategia precedente, una riduzione dei fondi, ma questo ce l'aspettavamo, perché abbiamo visto che qualsiasi cosa per i comuni si trovano in maniera penalizzata. La nuova strategia prevederà, per i fondi FERS, che sono fondi europei per lo sviluppo regionale, un ammontare di 6.849.700 euro. Dove andranno collocati la proposta della nuova strategia? Nel progetto Insieme, che è un progetto di natura sociale che tende a correggetemi Caneschi, perché io sono sociale, però tende a diminuire il divario che c'è fra l'occupazione, no, dei soggetti più fragili, o perché hanno perso lavoro, o perché sono disabili, o perché sono anziani e quant'altro. Il 6.12 riguarda l'energia, cioè ci sarà individuazione di progetti pubblico-privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Educazione e istruzione, anche qui, no, chi si occupa di scuola deve andare a vedere se le vecchie strategie, perché la nuova strategia ne ripropone esattamente la continuità. Sul sociale, miglioramento e qualificazione delle strutture per anziani. Sulla sanità, integrazione e completamento della precedente strategia, apro una parentesi veloce, purtroppo sappiamo che 10 comuni non afferiscono alla stessa zona sociale, per cui anche qui c'è stato anche un mancato, diciamo, collegamento fra la cultura e questo turismo, integrazione di iniziative turistiche anche con pacchetti turistici, cultura e ambiente. Come dicevo, è la filiera su cui punta la nuova strategia, e la qualificazione dei servizi per la rete dei percorsi e dei sentieri. Credo che queste siano, no, due strategie che vanno a centrare in pieno quello che è l'obiettivo che il vostro assessorato si è posto. Per quanto riguarda invece la cultura, l'implementazione dei servizi connessi ai poli museali, ai beni culturali e ambientali, su cui, no, noi abbiamo riguardato San Sebastiano. Per l'ambiente, implementazione dei servizi connessi alla rete dei sentieri e dei beni ambientali areali. Noi su questo siamo come amministrazione un pochino più avanti, perché con il progetto 75.1, giusto Lorena, abbiamo messo insieme sentieristica, sviluppo turistico e area naturalistica. Poi riqualificazione di spazi più attrazione culturale, riqualificazione di strutture pubbliche a servizio della rete culturale e ambientale, e questo è uno dei settori in cui loro richiedono, qui c'è scritto tra parentesi, nodi di percorsi, cioè devono essere scelti, dice la strategia in maniera più approfondita, all'interno della strategia della realtà, ove, no, c'è una maggior concentrazione, eccetera. E poi c'è l'assistenza tecnica. Finiscono il dire che ci sono altri 2.296.000 euro con i fondi del sociale europeo, che sono dei fondi, sappiamo che vanno esclusivamente per l'inclusione sociale e comprendono le tematiche lavoro, handicap e quant'altro. Poi c'è questo progetto, istruzione e formazione, io qui non mi esprimo perché non ho seguito la cosa, siete voi più informati di me, ma l'area interna propone l'estensione ancora dei laboratori territoriali e corsi formativi in settori tradizionali e innovativi, con la creazione di servizi fatti ad hoc. Poi c'è il progetto inclusione sociale, l'occupazione giovanile, e mentre le risorse strettamente nazionali, cioè quei fondi strutturali dello Stato, l'area interna propone di chiudere questo che è gli interventi, i primi interventi previsti dal PUMS, cioè dal piano per la mobilità alternativa. Poi, ripeto, ho fatto questo lavoro di comparazione delle strategie vecchie con la proposta di quelle nuove e a disposizione di tutti qualora necessiti un approfondimento, no? Passiamo al PUMS. Ah, no, dovete votare. Sì, no, lo volevo collegare con la strategia. Giusto, no, chiedo venia. Io sono...
parametri verranno scelti nella conferenza dei sindaci, non sappiamo come ha fatto, sicuramente nel 2014-2020 non c'eravamo, seguiranno più o meno lo schema dell'altra volta. Adesso, tanto andrà a finire questo tutto a settembre, comincia ad arrivare in queste strategie, perché ci sono le elezioni, i consigli, le vacanze, penso che settembre-ottobre con i nuovi sindaci raggiungeremo anche la strategia che va piuttosto, purtroppo va deliberata, hanno fatto tutta con un'urgenza. Hanno convocato 10 giorni fa, abbiamo fatto i consigli. Se c'è qualcosa non vogliamo intervenire, se no passiamo alla votazione per l'approvazione di questa programmazione. Allora,
segretario, ma mi sembra strano.
Passiamo alla delibera numero 2, che parole breve, PUMS, che se vedete questo malloppo, è tutto relazionato a questo malloppo che è una cosa pazzesca e complicata, però la professionalità, la preparazione, la Camilla che ci ha studiato per diverso tempo e l'ha seguito, adesso vi indicherà come no.
No, consigliere, l'ho registrato e vi mando un podcast. Mi sono talmente organizzata che vi mando un podcast.
Qualcosa che faceva anche il presidente. Va bene, prego.
Allora, il PUMS. Più che illustrare i contenuti che ve li andate a vedere, ma se no chiedetemi per qualcosa, adesso non saprò rispondere a tutto perché è stato un percorso complesso, noi dalla vecchia strategia abbiamo ereditato, scusate uso questo nome, ma molto probabilmente alcune scelte sarebbero state fatte uguali o diverse, ma sul PUMS, benché lo reputi uno strumento molto utile, ma avrei qualcosa da dire, ma non è questa la sede molto probabilmente. Anche qui chiedo alle parti politiche, benché appartenenti per quelle certe a varie parti politiche, di considerare il PUMS un atto da vedere, elaborare e discutere in perfetta armonia. Perché? Perché più quello che mi interessa sottolineare è dirvi a che punto del procedimento è questo piano. Prima cosa è? Perché non è dato da sapere da tutti, e che natura giuridica è, perché questo permette di collocarlo, sempre che la cosa a voi vi interessi, se no io passo direttamente. Allora, il PUMS, Piano Urbano della Mobilità, da dove nasce? Nasce dalle previsioni delle direttive delle comunità europee, ok? La quale stabiliscono che le aree metropolitane in prima fase o aree di concentrazione debbano munirsi di un piano che non ha l'obiettivo quello della stretta mobilità, ma il vero obiettivo è quello di rendere migliore la vita. Questo non è da mettere in secondo piano. Perché? Perché vuol dire che è un piano che affronta il tema della mobilità, ma affronta anche gli aspetti sociali anche, non so, dati sul turismo e quant'altro. Per la sua natura giuridica è un piano strategico. Che cosa vuol dire? Che il piano strategico non può avere in tutte le sue parti una predominanza di natura prevalente su altri strumenti, ma può decidere dove. Strategico nasce un po' da, adesso non per dire, ma quando è nata la filosofia dei piani strategici, che sono ormai in auge in, io lo dico perché noi siamo ancora fermi al PDF, capito? In auge un po' negli anni 60 e 70, già superando il concetto di piano operativo e piano strutturale a quel tempo, è un piano che determina delle strategie di azione. Però, non avendo una collocazione giuridica nel panorama giuridico italiano, perché è un piano trasversale, si occupa di sociale, di turismo, di mobilità, gli si è dato la connotazione di un procedimento amministrativo equivalente al procedimento urbanistico. Questo non lo dico per fare una lezione, perché non è da me, ma per farvi capire a che punto siamo. Siamo che questo piano è stato dopo la sua redazione, è stato sottoposto alla valutazione ambientale, sia preliminare che quella strategica, all'interno della quale ha visto anche lo svolgimento di due procedimenti estremamente complessi, di cui ne avrete sentito parlare quando si parla del piano regolatore, che è quelli di Vinca e di Via. Capite che vuol dire che la portata di questo piano ha una dimensione estremamente grande. Avute le autorizzazioni e le prescrizioni a livello ambientale, l'ambiente si muove sulle cinque componenti, aria, acqua, suolo e quant'altro, ambientale, ora inizia il vero procedimento. Oggi andiamo a di fatto ad adottare questo piano. C'è una giurisprudenza ormai consolidata che l'adozione, no, degli atti di adozione ormai attengono alla Clenghi che vuol sapere che ora si magna, attengono alla competenza della giunta, non più ai consigli comunali. Ma questo atto va adottato in consiglio comunale perché? Perché è un atto complesso e rimanda alla volontà di 10 sindaci che all'epoca, va bene, no così. Allora, che cosa vuol dire questo? Che una volta oggi adottata questa delibera, verrà pubblicata e si apriranno il periodo delle osservazioni. Perché è importante questo? Perché non è né scandaloso né talmente è che la stessa amministrazione o associazioni o altri assessorati pongano l'attenzione a misure che vengono previste dal PUMS e che non ci trovano in accordo con le nostre politiche che stiamo portando avanti come amministrazione. Per cui credo che questa amministrazione sia del tutto aperta anche alle minoranze ad accogliere tutte le osservazioni e tutti i suggerimenti di carattere, di qualsiasi carattere. I punti ottimali su cui io mi concentrerei sul, allora scusate ho detto questo, ma per capire che qui sarebbe stato anche necessario, no, presentarlo alle associazioni, ma come dice il sindaco i tempi stretti non ce lo permettono. Gli obiettivi primari sono ottimizzare i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Qui io, scusate, ma per natura in alcune cose sono polemica, chiederei che la programmazione regionale abbia più coerenza, perché il TP è già stato dato in gara, il che vuol dire che la nostra incidenza sarà minima. Trasporto pubblico. Garantire i servizi di connessione con l'aeroporto e nodi regionale. Consolidare e integrare le funzioni dei poli intermodali e dei punti di approdo. Ve l'ho raccontati cosa sono nella strategia delle aree interne prima, è chiaro? È chiaro cos'è un punto intermodale e un punto... ok. Garantire la mutazione della viabilità principale, qui io metterei un punto interrogativo perché il mobility manager ci dovrà dire con quali fondi e quali azioni finanziarie dovremo intraprendere per avere questo raggiungimento di questo obiettivo. Efficientare il sistema degli attestamenti principali della mobilità privata, integrare i servizi tramite la sharing mobility, non credo, non ha preso ancora piede in Umbria, io me lo auguro che sia comunque un volano, ma ecco, io personalmente ho avuto solo un'esperienza di sharing mobility, non posso parlare. Consolidare la rete, sì, mi è bastato, consolidare la rete ciclistica territoriale nei centri abitati, anche qui ho le mie perplessità, integrare i servizi e supporto alla mobilità ciclistica, qui invece è un tema che potrebbe, a mio avviso, comportare una, no? una serie di progettualità catena da attivare nel territorio. Incentivare la mobilità attiva per la mobilità sistematica e come brand dell'area turistica, e qui ci riagganciamo perché le due cose vanno lette contemporaneamente, ci riagganciamo a uno degli obiettivi della nuova strategia, no? Fare politiche di turismo all'interno di un'area vasta e non più deputate ai singoli comuni. Supportare le politiche di mobility management nel tessuto economico nei poli delle istituzioni. Per Valfabbia a questo punto lo vedo difficile, ma come lo vedo difficile per tutti i comuni di limitati, molto probabilmente riguarderà quelli ove sono andate a intervenire. Concludo dicendo che a mio avviso è un atto che noi assolutamente dobbiamo adottare, non perché ci porremmo in crisi all'interno delle aree interne, no? A una delle riunioni di partecipazione attiva che la legge prevede, abbiamo partecipato io e l'assessore Caneschi a due tavoli, io per la mobilità e i trasporti e l'assessore Caneschi per il turismo, e abbiamo già in quella sede, poi queste cose le ha ribadite sicuramente il sindaco in sede di conferenza dei sindaci, perché figuriamoci se Enrico non ha fatto le sue battaglie lì dentro, no? E gli va fatto merito e onore anche su questo. L'assessore Caneschi giustamente, ma se lo vuole raccontare l'assessore è più opportuno, ha ribadito e riconfermato la necessità di politiche sulla mobilità legate al turismo. Questo non vuol dire che Valfabbia nel giro di un anno si vedrà milioni di turisti, ma intanto, come dice l'assessore Caneschi, iniziamo a dare dei servizi.
Anche il collegamento
con l'aeroporto. Sì, no, ma lo racconti raccontalo tu. No, Lorena, io ero al piano di sopra. Io posso dire in due parole quello che sul trasporto ho fatto presente, che ieri ho raccontato in commissione, per cui già un punto che secondo me andava Valfabbrica potenziata come punto d'approdo, perché non è il punto d'approdo come il comune della cintura. Noi siamo la porta di uscita verso il territorio, verso l'Umbria. Non siamo la porta verso le Marche, quello lo lasciamo a Gualdo Tadino e agli altri comuni che hanno il polo intermodale, Fossaco per il suo scambio, no? Adesso vedremo anche come l'alta velocità verrà, se il governo si deciderà segretario prima o poi alla sindicazione, no? Potremmo pensare all'interno del PUMS a una strategia, ma sicuramente questo è un dato insindacabile a mio avviso. Valfabbrica è la porta verso il territorio, o per pendolarismo di lavoro, o per svago, per qualsiasi ragione. La superstrada ha cambiato l'assetto e il modo di usare il territorio, è inutile, e noi dobbiamo puntare esclusivamente a che si rafforzi come non tanto punto d'approdo, ma anche a noi un punto piccolo intermodale, non inteso come lo definisce il Ministero delle Infrastrutture, però piccolo centro intermodale, prevedere corse veloci verso Perugia, no? Un collegamento con l'aeroporto. Cioè Valfabbrica può diventare, a nostro avviso, un punto di raccolta da chi? Cioè chi dialoga con le Marche, ok? C'è un dialogo di mobilità all'interno dei comuni, ma quando iniziamo a dialogare in mobilità verso l'area esterna, mi dispiace, Valfabbrica è la più messa bene, diciamo grezzamente, perché ha la superstrada. E anche uno che viene da Gubbio, scusate, percorre la superstrada, in ottica di organizzazioni di trasporti pubblici o quant'altro, Valfabbrica potrebbe assumere un polo di raccolta molto importante. Questa è la proposta che vi lascio in eredità per il prossimo mandato. Ci sono domande? È stata troppo lunga, però dovevo un attimo almeno fa vedere che... scusate, secondo me no. C'avevo un sassolino sull'asilo. No, Marana. Ma fuori dalla votazione sì? No. Non c'è il problema. Segretario, chiede un conforto. No, riguardava l'asilo, niente di che. No, sicuramente, ma vi ho illustrato un attimo anche la nuova strategia, perché sicuramente io non ci sarò, non facciamo le corna.